ecco, siccome forse siamo arrivati un po' alla fine dell'approfondimento sulle tematiche medio orientali, potremmo cambiare musica?
Sì,
la butto lì.
Diciamo che
tu ne hai trovata dell'altra,
sì,
vero?
In modo che così
questo latino resiste, made in Venezuela.
Ecco, ci introduciamo sul nuovo argomento che vorremmo affrontare, quello dell'esito delle elezioni in Venezuela. Allora, musica venezuelana non è molto evocativa rispetto a Venezuela, però insomma è sicuramente venezuelana. Sempre più tesa appunto la situazione in Venezuela dopo le elezioni del 28 luglio, che hanno di fatto ufficialmente visto l'affermazione del presidente in carica Maduro con il 51% delle preferenze a fronte del 44% ottenuto dal candidato di destra Edmundo González. Il presidente del Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela ha pubblicato il 2 agosto un secondo bollettino elettorale che ha confermato la vittoria. L'opposizione ha parlato subito di brogli e la leader del fronte avversa Maduro, Maria Corina Machado, un personaggio che viene definito la signora di ferro, la Thatcher, in realtà è una signora che proviene dalla ricca borghesia venezuelana, e la sua famiglia aveva delle aziende che poi sono state espropriate durante il periodo chavista, quindi insomma c'è un po' il dente avvelenato. Una persona che peraltro è un anticomunista dichiarato, vabbè, comunque ha invitato di nuovo le persone, Maria Corina Machado, a scendere in piazza sabato in tutte le città del paese. Vedremo un po' che cosa avverrà, perché l'opposizione dice di avere i dati, i verbali, i cosiddetti actas, in cui sembrerebbe che González risulti vincitore con il 70% delle preferenze.
Fatto sta che non li ha fatti vedere.
Non li ha fatti vedere.
E nonostante non li avesse fatti vedere, ci sono già delle interferenze straniere. Per esempio, giovedì sera il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che, date le prove schiaccianti, quali, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano, che Edmundo González Urrutia, giusto la pronuncia, ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela.
Questa posizione di Blinken poi naturalmente ha trascinato anche il buon Tajani, che ha detto anche lui che il governo italiano riconoscerà il nuovo presidente.
Anche l'Argentina
l'ha fatto già da prima.
Javier Milei, sì, insieme a governi uruguaiano e ecuadoregno, hanno confermato senza alcun dubbio, dicono loro, che il legittimo vincitore e presidente eletto appunto Edmundo González.
Anche Elon Musk, che poi ha sfidato Maduro in un confronto addirittura.
Di MMA anche in questo caso, come voleva fare con
gli ha detto
Zuckerberg.
Che se tu vinci rimani presidente del Venezuela, altrimenti ti pago un viaggio gratis su Marte. Questo ha detto Elon Musk, e questo è il livello di questo personaggio, che peraltro è un personaggio molto legato anche a ambienti ultrazionisti. Mentre invece si è sulla questione venezuelana concretizzata la divisione che in questo momento c'è in blocchi, perché la Russia, l'Iran hanno la Cina anche hanno accettato l'esito elettorale, mentre sono rimasti ancora su un piano interlocutorio il Brasile, la Colombia e il Messico, comunque governati da, da presidenti di sinistra, che hanno chiesto alle autorità elettorali venezuelane di procedere velocemente per rendere pubblici i dati. Bisogna dire che questa questione di rendere pubblici i dati, anche se in Venezuela c'è un sistema elettorale computerizzato, non è una cosa che viene da un giorno all'altro, possono passare anche 30-40 giorni. Se noi pensiamo alle elezioni che sono state negli Stati Uniti, nella tornata fra Gore e Bush per il conteggio manuale della Florida, ci hanno messo non so quanti mesi, mentre invece c'è un'escalation, diciamo così, di queste proteste che sta diventando effettivamente una sorta di vero e proprio colpo di Stato strisciante, anche perché questa situazione in qualche modo è stata alimentata anche dall'est e da una storia piuttosto lunga. Non è la prima volta che questo accade. Bisogna dire che dopo le dichiarazioni di Blinken, Maduro ha detto chiaro e tondo che gli Stati Uniti devono tenere il naso fuori dal Venezuela. Biografia degli oppositori di Maduro, come Maria Corina Machado, di cui abbiamo parlato prima, che è una leader che si definisce anticomunista, la sua visione politica è incentrata sull'economia di mercato per le privatizzazioni. González Urrutia, perché la Machado non si è potuta presentare alle elezioni perché è stata in qualche maniera estromessa, perché pare che ci sia stato un problema per quanto riguarda mancato pagamento di tassazione. Forse è stato anche un'occasione, diciamo così, per estrometterla dalla competizione elettorale. E quindi in corsa è arrivato Edmundo González Urrutia, che ha l'aria del nonno molto tranquillo, ex ambasciatore. Peccato che poi, a quanto pare, quando era stato ambasciatore in El Salvador durante l'insurrezione del fronte farabundo Martí, e lui era un funzionario dell'ambasciata del Venezuela in questo paese, ed era sottoposto a Leopoldo Castillo, che era l'ambasciatore. Pare che, insomma, in quegli anni Urrutia fosse in qualche maniera vincolato con ambienti che facevano riferimento ai servizi segreti americani, e fosse anche in qualche maniera coinvolto nell'uccisione di alcuni sacerdoti che si opponevano al governo. L'opposizione di destra venezuelana si fa forte anche dei sondaggi che c'erano stati prima del confronto elettorale, sondaggi che peraltro erano stati fatti soprattutto da Edison Research, che ha sede nel New Jersey, che parlava proprio di exit poll che prevedevano la vittoria di Edmundo González Urrutia con quasi il 70% dei voti. Ma a questo l'Edison Research è legata in qualche maniera ad ambienti, appunto, legati soprattutto al Dipartimento di Stato. Si è schierato, abbiamo detto, anche Elon Musk, che ha detto chiaro e tondo in un tweet che ha dato un'entusiastica approvazione per la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, e che peraltro la signora Machado ha ripetutamente chiesto un intervento militare degli Stati Uniti per rovesciare il governo del Venezuela. Tentativi di destabilizzazione che non sono nuovi, perché spesso l'opposizione venezuelana ha gridato ai brogli senza alcuna prova concreta. Questo è avvenuto alle presidenziali del 2013, che hanno visto la vittoria di Maduro, e poi era stato in qualche maniera riconosciuto nel 2019 dopo un tentativo di golpe Juan Guaidó come presunto presidente a interim, un personaggio di cui adesso non si ha più memoria. Nel complesso bisogna dire che la situazione politica ed economica nel Venezuela è estremamente difficile.
Disastrosa,
sì. Ci sono 7 milioni, quasi 8 milioni di venezuelani che se ne sono andati durante il governo di Maduro, diciamo che hanno votato con i piedi per certi versi, che poi peraltro non hanno potuto invece votare a queste elezioni perché gli è stato reso molto difficile potersi iscrivere nelle liste elettorali.
Sì, ed è molto difficile queste persone che sono state costrette ad abbandonare il Venezuela per recarsi in altri paesi, soprattutto poi all'interno del continente americano. Sì. Chiunque negli ultimi anni sia stato in Centro e Sud America vede quanti venezuelani e venezuelane siano in giro per l'America Latina cercando lavoro e migliore fortuna. Sicuramente queste persone non avrebbero votato per Maduro, vista la grande crisi economica che sì. ha accompagnato il suo governo.
La crisi economica che sembra leggermente essere migliorata negli ultimi anni, e su questo Maduro si è fatto forte, perché comunque il prezzo del petrolio è aumentato e comunque le sanzioni, gli Stati Uniti hanno leggermente addolcito le sanzioni che hanno comunque avuto un ruolo molto importante in questa crisi economica del Venezuela, perché di fatto hanno avuto un impatto soprattutto sulle condizioni della popolazione civile. Questo lo dicono Center for Economic and Policy Research of Washington, che ha stimato che le sanzioni statunitensi hanno causato dei danni molto forti non solamente all'economia venezuelana, ma anche alle condizioni di vita della popolazione.
Certo, perché mancano i beni di primissima necessità. Mancano medicinali, mancano supporti igienici, e questo appunto in seguito sia alle politiche statunitensi di opposizione a Maduro, sia alla crisi economica di uno Stato che fondamentalmente ha un'economia legata al prezzo del petrolio.
Infatti uno degli aspetti, diciamo, che se noi vogliamo dare un inquadramento, diciamo così, storico, Chavez e il chavismo ha avuto il merito soprattutto di rompere con quello che era l'accordo fra l'oligarchia nell'oligarchia venezuelana, che si era concretizzato nel 1953 con l'accordo di Punto Fico, per cui AD e COPEI, che erano i due partiti, si spartivano il potere fino al 1989, quando il presidente Carlos Andrés Pérez, con un accordo col Fondo Monetario Internazionale, portò avanti delle politiche che aveva di fatto strangolato la popolazione, che l'80% era in condizioni di miseria, che portò all'evento del Caracas, del sollevamento della popolazione contro Pérez, e in quel frangente ci fu una repressione fortissima, morirono più di 2000 manifestanti. E fu lì che Chavez uscì fuori come, era un militare, uscì fuori come un elemento, diciamo così, di rottura di questo sistema. Lui aveva fondato nel frattempo il movimento PMB 200 all'interno della categoria degli ufficiali, che provenivano peraltro dagli Stati Popolari ed erano giovani e avevano delle idee progressiste. Fu arrestato, ma poi quando si ripresentò alle elezioni nel 1999 nel 2000 vinse e di fatto ruppe questo accordo di fondo nell'oligarchia venezuelana e cominciò a usare i proventi del petrolio per una maggiore distribuzione, soprattutto nei confronti della popolazione meno abbiente. Considerate che Caracas è una città che è circondata completamente da bidonville. Questa operazione, che si chiamava le Misiones Bolivarianas, in qualche maniera sicuramente fece un'opera di distribuzione delle risorse, ma il limite di Chavez fu quello di non essere riuscito a uscire dalla monocultura del petrolio e continuare a condizionare l'economia venezuelana dai prezzi delle materie prime, e questo chiaramente ha avuto un effetto devastante.
Alimento, por favor. si no cojo grande ropa que eres 12. Vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía, en la mía. Ya ando bien perfumado y la pata por si no fías. Quieren ese desplacer, se acaba el mundo y no vienes pa' perder. Apaguen los celulares, le porten si a su cojero. Y si tú sigues, vamos a hacer maldades, muevan su truco. Cuando yo le tire mi truco, en la cintura traigo mi truco. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua.
Allora, sempre l'ascolto di Radio Blackout, state ballando.
No, ho messo un po' di cumbia venezuelana.
Con questa cumbia venezuelana, che è un po' di carica a quest'ora, un 12.01.
Ma poi è sabato, scaldiamo i motori.
Appunto.
Stasera c'è il compleanno del Mezcal.
Quindi, ritornando alla questione economica del Venezuela, è chiaro che questa condizionamento del prezzo della materia prima, del petrolio, la mancata diversificazione dell'economia venezuelana è stato uno dei limiti dell'esperienza chavista, che comunque sia ha avuto anche come dire, il merito di avere una visione continentale, perché poi insomma si legò anche ad altri paesi che in quel momento erano governati da governi progressisti.
Sì, ma con quell'alleanza che era il Petrocaribe.
Sì, Petrocaribe, poi che divenne anche l'Alba, ma che sicuramente si attirò, come dire, le attenzioni non gradite delle varie amministrazioni americane, con tentativi appunto di colpi di Stato, con tentativi di destabilizzazione, con presidenti fantoccio che si proclamavano nella piazza riconosciuti da tutti, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, cosa che purtroppo sta per avvenire anche in questi giorni, perché a breve ci sarà anche questa situazione qui. Però bisogna dire che
e con le sanzioni che dicevamo
con le
prima
sanzioni
per esempio mi ha colpito questo fatto che le sanzioni si erano un po' allentate negli ultimi anni per poi ricomparire proprio nei pressi delle elezioni.
Certo, sì.
Quindi in realtà, oltre a tutti questi strumenti diciamo più diretti da parte delle amministrazioni statunitensi, ce ne sono poi altre di soft power, si potrebbero chiamare, per cui io posso, è come un rubinetto, io posso decidere di aprire o chiudere, no? Per permettere un sostegno all'economia venezuelana, questo fino a quando? Fino a poco prima delle elezioni, perché sennò in qualche modo
in modo da condizionare.
Esatto.
E poi questo soft power degli americani è esercitato anche con dei think tank che hanno una espansione continentale, da cui peraltro sono sostenuti e finanziati anche i personaggi legati all'estrema destra venezuelana. Però di fatto Maduro, che dopo la scomparsa di Chavez, che non aveva né diciamo l'orizzonte di Chavez né tantomeno il suo carisma, con Maduro la situazione è peggiorata decisamente, il Venezuela si è ritrovata anche dovuta anche all'abbassamento, alla discesa del prezzo del petrolio, di fronte a un vero baratro economico e sociale, con un'inflazione che andava al 150%, 7 milioni di venezuelani che hanno lasciato il paese, quindi una situazione estremamente complicata. Naturalmente Maduro continuava a esercitare da una parte una pressione sulla società civile attraverso anche degli atteggiamenti autoritari, e al contempo cercando in qualche maniera di trovare un punto di accordo anche rispetto agli Stati Uniti, cosa che poi è avvenuta, perché di fronte alla crisi petrolifera dopo la guerra in Ucraina e l'aumento del prezzo delle materie prime, gli Stati Uniti hanno anche accettato, diciamo, in qualche maniera di consentire le esportazioni del petrolio, almeno una parte del Venezuela. Ma il problema, per quanto riguarda la possibilità delle persone venezuelane di vivere in maniera decente, si pone, e questa opposizione si è espressa anche nei quartieri popolari rispetto sotto al governo di Maduro, quindi non solamente nelle aree della borghesia che in qualche maniera erano state minacciate dagli espropri di Chavez e del bolivarismo. Maduro, bisogna dire che ha gestito questa situazione in maniera un po' approssimativa, anche perché durante la campagna elettorale ha detto chiaro e tondo che se lui non vinceva ci sarebbe stato un bagno di sangue. Lo stesso Lula, insomma, gli ha detto di contenersi in queste dichiarazioni.
Sì, anche il presidente del Cile, Boric, cioè anche gli di sinistra, ha detto il regime di Maduro deve capire che i risultati che pubblica sono difficili da credere. Insomma, vogliono tutti prima verificare questi ACTAS.
Sì, i famosi ACTAS, perché poi in Venezuela c'è un sistema che è computerizzato, quindi quello che va, il cittadino che va a votare si identifica con le impronte digitali, poi va a votare in una macchina che gli rilascia una sorta di ricevuta che lui poi deposita nel seggio. Per legge il 55% di queste dei posti dove si va a votare deve in qualche maniera fare un ACTAS, cioè un riassunto di questi bollettini, che va confrontato con quello delle macchine per verificare che effettivamente ci sia un funzionamento efficace. Ecco, proprio su questa pubblicazione degli ACTAS il vulnus su cui si sta discutendo in questo momento, perché la Machado afferma di avere questi ACTAS e di fatto che dimostrano che il 70% ha votato per Gonzales, però questi ACTAS provengono dai quartieri, dalle zone dove l'opposizione è più forte. Quindi è chiaro che c'è un problema in qualche maniera di attendibilità di questi dati, ma la questione di fondo però è sempre quella, cioè delle ingerenze straniere e di un'opposizione che non ha nessuna che non dialoga sostanzialmente. L'idea di Gonzales Urrutia, che era comunque un diplomatico, anche se dal passato, come dire, oscura da alcune ombre sul suo passato, però sembrava una persona più dialogante, che forse poteva in qualche maniera far partire un processo di transizione, ma evidentemente sia da parte di Maduro che da parte dell'opposizione non c'è questa volontà e si parla esplicitamente di un tentativo di golpe strisciante. I militari, che sono un elemento importante in questo momento, sono con Maduro, quindi non c'è una possibilità di cambiamento
di stato militare
come è avvenuto fino adesso in tanti paesi latinoamericani. Però di fatto adesso può avvenire che con la legittimazione tra virgolette ufficiale degli Stati Uniti, dell'Argentina, dell'Unione Europea, Gonzales Urrutia si possa proclamare, come fece Guaidó, in piazza presidente, e quindi lì avremo una dicotomia con due presidenti, uno riconosciuto dai paesi occidentali o che vogliono in qualche maniera disarticolare il regime venezuelano, e dall'altra invece Maduro. E quindi ulteriormente questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi.
Sentido como si fumara calla, y tengo mi motivo para llevarte para la playa. Dale ver las estrellas cuando te eches en la arena y me comas tu manzana. Yo te beso los puntos, tú me tocas la banana. Sabes que estás rica, mi gatica, y de nuevo tiene fama. Flecha con la mecha para que tú prendas la llama. Te tengo en la mira, me domina y mi letra nunca falla. Se siente diferente cuando tres se te dispara. Y te tiro besito por la, 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 te tiro besito
esencia de que su hermosura tiene poderencia y la descubrí con sus tambores, moviendo el cuerpo.